I can leave Sunday morning, Monday morning, I'm sitting around home. I want to show you women what jealous love has done. I want to show you women what jealous love has done. Cause a man like me, we went away from home.
42esimo capitolo. Storia autentica d'un fantasma. Per ragioni facili a indovinarsi, le storielle di spiriti e fantasmi si propagarono in questo frattempo più del solito fra i servi di Legree. Si asseriva sommessamente che nel silenzio della notte era stato udito un rumore di passi su per la scala della soffitta e poi in tutta la casa. Invano avevano chiuso a catenaccio la porta dei piani superiori. Il fantasma aveva doppia chiave in tasca, oppure si giovava del privilegio, del quale gli spiriti godono da tempo immemorabile, di passare attraverso il buco della serratura e passeggiava, come per l'innanzi, con una libertà da sgomentare. Le opinioni discordavano circa la forma esteriore dello spirito e ciò proveniva dall'uso che hanno i negri, e qualche volta i bianchi, di chiudere gli occhi e cacciar la testa sotto le coperte quando si offre alla loro vista uno spirito. Naturalmente, come ognun sa, quando gli occhi del corpo si trovano in quello stato, gli occhi della mente hanno un'acutezza non comune. Per conseguenza si faceva gran numero di ritratti del fantasma, tutti accertati per veri. Ma come spesso avviene in tali cose, nessuno di quei ritratti rassomigliava all'altro, eccetto che nel segno caratteristico della famiglia degli spiriti, il lungo lenzuolo bianco. Quei poveri schiavi non erano versati nella storia antica, altrimenti avrebbero saputo che Shakespeare ne determinò la foggia del vestire dicendo come «I morti in bianco lino, ivan gemendo per le vie di Roma». Una tal coincidenza delle opinioni di Shakespeare e dei negri è un fatto notevole di pneumatologia che noi ci facciamo lecito di raccomandare all'attenzione dei dotti. Ad ogni modo abbiamo buone ragioni per credere che nelle ore consacrate in ogni tempo agli spiriti una gran figura vestita di bianco si aggirava intorno agli appartamenti di Legree, passava per gli usci, spariva tratto tratto e ricomparendo saliva alla soffitta fatale. Sappiamo egualmente che la mattina si trovavano le porte chiuse a chiave come alla sera. Legree cioncava perciò più acquavite del solito, portava alta la testa e durante il giorno tempestava e bestemmiava con maggior fracasso di prima. Ma ciò nonostante egli faceva cattivi sogni e le visioni del suo cervello erano sempre più tetre. La notte dopo che fu portato via il cadavere di Tom, Legree si recò alla città vicina e quivi si abbandonò interamente alla crapula. Tornò tardi alla piantagione e, stanco dallo stravizio, chiuse attentamente la porta e andò a coricarsi. Il malvagio può soffocare quanto vuole i suoi rimorsi, ma la coscienza è per lui un ospite inquieta e formidabile. Chi può comprendere i dubbi e le paure che lo assediano, e i suoi forse, e quei brividi, quei timori che egli non può vincere, come non può annientare la sua propria eternità? Stolto colui che chiude a chiave l'uscio della sua camera per impedire l'ingresso agli spiriti, mentre ne porta uno nel cuore col quale non osa trovarsi solo. Uno spirito la cui voce non può essere mai soffocata e che risuona sempre come la tromba dell'estremo giudizio. Legree aveva girato la chiave di dentro e posto una sedia contro l'uscio della camera. Poi, collocata una lampada al suo capezzale, vi pose vicino le pistole e visitò le imposte e i ferri delle finestre. «E ora», disse bestemmiando, «mi rido del diavolo e dei suoi agenti». Andò a letto e dormì. Dormì perché era stanco. Dormì profondamente. Ma un'ombra venne in sogno su lui. Un brivido, un'apprensione di qualche cosa di spaventevole che stava sospeso sul suo capo. Credette fosse il lenzuolo funebre di sua madre, ma era Cassie che lo teneva sollevato e lo agitava dinanzi a lui. Egli udiva un rumore confuso di grida e di gemiti e in mezzo a tutto ciò si accorgeva di dormire e faceva sforzi per svegliarsi. Finalmente si svegliò a metà. Egli era certo che qualcuno entrava nella sua camera e che l'uscio si apriva poco a poco, ma non poteva muovere né le mani né i piedi. Da ultimo gli riuscì pure di voltarsi e vide e rabbrividì. L'uscio era aperto e una mano spengeva la lampada. Al fioco raggio della luna velata di nubi, egli vide qualche cosa di bianco che si dileguava. Poi udì il leggero fruscio delle vesti del fantasma, e questo fantasma si teneva immobile vicino al suo letto. Una mano gelida lo toccò. Una voce mormorò per 3 volte, con un accento lugubre e misterioso. «Vieni! Vieni! Vieni!» E mentre egli giaceva là, sudando di terrore, quella cosa, non sapeva come, era scomparsa. Egli balzò fuori del letto e andò a scuotere l'uscio. Era chiuso a chiave. L'uomo rabbrividì e stramazzò. Da allora in poi, Legré si diè alla crapula più di prima. Beveva all'impazzata e senza freno. Ben presto, nel paese vicino, si propagò la notizia che Legré era ammalato e moribondo. Gli stravizi gli avevano fruttato quella terribile infermità che i medici chiamano delirium tremens e che sembra gettar sulla vita presente le luride ombre della retribuzione futura. Nessuno può descrivere l'orrendo spettacolo della sua agonia. Egli gridava, urlava e parlava di apparizioni che agghiacciavano tutti di spavento. Al suo letto di morte vedeva ritta dinanzi a sé una bianca figura, torva, inesorabile, che gli ripeteva di continuo: «Vieni, vieni, vieni!» Per una strana coincidenza, dopo la notte in cui Allegrè apparve questa visione, la porta della casa fu trovata aperta sul far del giorno e alcuni degli schiavi di Legré avevano veduto 2 bianchi fantasmi scendere nel viale e correre verso la strada maestra. Il sole era vicino a levarsi quando Cassie ed Emmelina si soffermarono presso un gruppo d'alberi non lungi alla città. Cassie era tutta vestita di nero alla foggia delle creole spagnuole. Un cappellino coperto da fitto velo ricamato le nascondeva il volto. Era stato risolto che, nella loro fuga, Cassie rappresenterebbe una signora creola ed Emmelina la sua fantesca. Educata fino dai primi anni in mezzo alle più alte classi della società, Cassie, col suo parlare, coi suoi modi e con tutta la persona, era atta a compiere quel divisamento ed aveva conservato della sua guardaroba d'un tempo e dei suoi gioielli quanto bastava per rappresentar bene la sua parte. Fermatesi in un sobborgo della città, dove essa aveva visto dei bauli da vendere, ne acquistò uno assai bello e pregò il mercante che glielo facesse portare. Accompagnata così dal garzone che portava il baule sopra una carriola e da Emmelina, che aveva in una mano il suo sacco da viaggio e nell'altra vari involti, entrò nella piccola locanda come una signora di riguardo. La prima persona che incontrò dopo essere giunta colà fu Giorgio Shelby. Dalla finestrella della soffitta essa aveva veduto il giovane trasportar via il corpo di Tom e provato una segreta esultanza quando aveva dato quel sonoro pugno a Legré. Poi, per i discorsi che essa aveva uditi dai negri nelle sue passeggiate notturne sotto il travestimento di fantasma, aveva potuto sapere chi egli era e quali fossero le relazioni di lui con Tom. Perciò sentì subito aumentare la sua fiducia nel giovane appena seppe che egli aspettava, al pari di essa, il vicino piroscafo. L'aspetto, i modi, la disinvoltura di Cassie, il denaro di cui pareva largamente provvista, tennero lungi da lei ogni sospetto. La gente non guarda troppo per il sottile quando le cose corrono a dovere sul punto capitale, che è di pagar bene, cosa che Cassie aveva preveduta quando si munì di una buona somma di denaro. Sul cader del giorno si seppe che era giunto il piroscafo e Giorgio Shelby, con la gentilezza che è nell'indole di ogni kentucchiese, porse mano a Cassie per salire a bordo e si ingegnò di procurarle un buon posto. Sotto pretesto di un'indisposizione, Cassie, per tutto il tempo del viaggio sul fiume Rosso, rimase a letto. La sua compagna le prestava ogni più amorevole cura. Quando giunsero al Mississippi, Giorgio, saputo che la straniera aveva intenzione di risalire come lui per il fiume, le propose di imbarcarsi sullo stesso piroscafo ambedue. Compativa l'inferma salute di lei e desiderava di far qualche cosa per darle un po' di sollievo. Ecco dunque i nostri viaggiatori, sani e salvi, a bordo dell'eccellente piroscafo il Cincinnati, che va a ritroso del fiume. La salute di Cassie migliorava, ella sedette sulla tolda, venne a tavola e fu osservata dai passeggeri come una signora che doveva essere stata assai bella. Giorgio, fin dalla prima volta che l'aveva veduta, era rimasto colpito da una di quelle vaghe e indefinibili somiglianze che si incontrano spesso e che rendono pensosi. Cassie cominciò ad essere inquieta, pensando che fosse nato in lui qualche sospetto, perciò risolvette di affidarsi interamente alla sua generosità e narrargli la sua storia. Giorgio era disposto a simpatia verso chiunque fosse fuggito dalla piantagione di Legree. Non poteva ricordarsi e parlar di quel luogo senza provare un senso d'ira misto al ribrezzo. Non curante delle conseguenze, come avviene alla sua età, egli assicurò Cassie che proteggerebbe in ogni modo lei e la sua compagna. La cameretta prossima a quella di Cassie era occupata da una signora francese per nome Détou, che aveva seco una leggiadra fanciullina di forse 12 anni. Questa signora, avendo saputo nel conversare con Giorgio come egli fosse del Kentucky, pareva inclinata a far meglio la sua conoscenza, nel qual divisamento fu secondata dalle grazie della sua bimba, che offriva la più gradita distrazione a chi doveva fare un viaggio di 15 giorni sopra un legno a vapore. La sedia di Giorgio trovavasi posta sovente all'uscio del camerino della signora Détou e Cassie, dal luogo dove era seduta, poteva udire la loro conversazione. La signora Détou gli faceva 1000 domande sul Kentucky, dove essa aveva dimorato, diceva, nella sua infanzia. Giorgio fu sorpreso di sentire che essa aveva dimorato vicino alla sua abitazione. Le domande da lei fatte e la conoscenza dimostrata delle persone e delle cose di quel paese lo colmavano di grata maraviglia. «Conoscete voi», gli disse un giorno la signora Détou, «dalle vostre parti qualcuno che porti il nome di Harris?» «C'è un vecchio di tal nome che non abita lungi dalla casa di mio padre», disse Giorgio, «ma non stringemmo mai relazione con lui». «Egli è un gran possidente di schiavi, credo», disse la signora Détou con una commozione che invano si sforzava di dissimulare. «Sì, certo, signora», replicò Giorgio con maraviglia. «Avete mai saputo che egli abbia... Forse potete avere inteso dire che egli possieda un mulatto per nome Giorgio?» «Sì, sì, Giorgio Harris! Oh, lo conosco bene, egli si ammogliò con una cameriera di mia madre, ma ora è fuggito al Canada». «È fuggito?» chiese la donna prontamente. «Ah, sia lodato Iddio!» Giorgio la guardava attonito, senza dir nulla. La signora Détou si nascose la faccia nelle mani e proruppe in lacrime. Indi esclamò: «È mio fratello!» «Davvero?» fece Giorgio con accento di stupore profondo. «Sì!» soggiunse la signora Détou, rialzando il capo alteramente e tergendo le lacrime. «Signor Shelby, Giorgio Harris è mio fratello!» «Sono stupefatto!» disse Giorgio, e spinse addietro la sua sedia per guardar meglio la signora Détou. «Mi vendettero per il sud quando egli era ancora fanciullo. Fui comprata da un uomo buono e generoso, che mi menò seco alle Antille, mi emancipò e mi fece sua moglie. Da poco egli è morto ed io tornavo ora al Kentucky per trovarvi mio fratello e riscattarlo. Infatti più volte lo udii parlare di una sua sorella, Emilia, che era stata venduta per il sud», disse Giorgio. «Sì, sì, è vero, sono io stessa. E da che siete tanto gentile, signore, ditemi, ve ne prego, qualche cosa di lui». «È un bellissimo giovane», disse Giorgio, «e quantunque la maledizione della schiavitù abbia pesato su lui, diede prova di intelligenza e di onesti principi. Io lo so, vedete, perché si ammogliò nella nostra famiglia». «Che sorta di donna egli prese?» domandò la signora Détou vivacemente. «Un tesoro», disse Giorgio, «una bella, intelligente e graziosa giovane. Mia madre l'allevò con sì grande amore come se fosse stata sua propria figlia. Ella sapeva leggere, scrivere, ricamare e cucire e cantava meravigliosamente». «Era nata in casa vostra?» chiese la signora Détou. «No, mio padre ne fece acquisto in uno dei suoi viaggi alla Nuova Orleans per farne un presente alla madre mia. Essa aveva allora 8 o 9 anni circa. Mio padre non volle mai dire quanto gli fosse costata. Ma l'altro giorno, rovistando nelle sue vecchie carte, ci venne sotto mano il contratto di acquisto. Egli aveva dato per essa una somma esorbitante, a cagione forse della sua straordinaria bellezza». Giorgio voltava le spalle a Cassie, perciò non vide l'espressione di attenta curiosità con cui essa ascoltava quei particolari, In questo punto essa lo toccò al braccio e con viva commozione disse: «Sapete da chi vostro padre la comprasse? Un certo Batles era il venditore, e certo Simone fu quegli, credo, che trattò l'affare. Almeno tali nomi erano scritti sul contratto». «Oh mio Dio!» esclamò Cassie e cadde svenuta sul pavimento. Giorgio e la signora De Thou si alzarono prestamente per darle soccorso, benché non potessero saper la cagione di quel male improvviso, e le si affaccendavano intorno come quasi sempre avviene in simili casi. Nell'ardore della sua umanità, Giorgio rovesciò una secchia e ruppe due bicchieri, e tutte le signore che erano nella sala, udendo che qualcuno si sentiva male, fecero calca all'uscio della cameretta, intercettando l'aria quanto era possibile. Insomma, le cose andarono come vanno di solito. Povera Cassie, quando ella tornò in sé, volse la faccia alla parete e pianse e singhiozzò al pari di un fanciullo. «Madri, voi sole potreste forse dire a che ella stava pensando, e forse non lo potete nemmeno. Ella diceva a se stessa che Iddio le usava misericordia e che ormai era sicura di riveder la figlia. Come difatti avvenne pochi mesi dopo, quando... Ma non anticipiamo il corso degli avvenimenti».
Girl, if you don't want me, why don't you let me know? I said, if you don't want me, mama, let me know. So I can leave at once and hunt me somewhere to go.